circolare e periferica, storie di luoghi e nomi della città fuori porta.
Io amo la periferia, da quando ho incontrato te. Mi piace aspettare la sera seguendo le strade che portano lontano dalla città.
Un programma di Maria Claudia Grillini.
Le case in periferia risuonano di grida e di canzoni, e mille e mille panni colorati si muovono al vento, bandiere di festa solo per noi.
A che punto è la città? La città apre le porte e cammina per strada.
Questa puntata, Castelli in periferia, è stata realizzata da Elisabetta Arioti. Lettura di Maria Claudia Grillini. Un saluto a tutti. Oggi non vi parlerò di una zona della città o di uno specifico intervento architettonico, ma di una tipologia edilizia che si ritrova con una certa frequenza in tutta la prima periferia di Bologna, anche in territori apparentemente impensabili, quelli che io chiamo castelli in periferia. Con questo termine mi diverto a definire gli edifici, residenziali ma non solo, che risentono del gusto neogotico, originato dalla corrente artistica che si era sviluppata in Europa durante l'Ottocento, con lo scopo di rivalutare l'arte medievale e in particolare l'architettura gotica. Il neogotico nacque in Gran Bretagna e poi si diffuse soprattutto in Francia, Germania e Austria. È opinione comune che in Italia ebbe poche manifestazioni originali, anche perché in Italia la stessa arte gotica non ebbe l'importanza che ha avuto in altri paesi. L'Italia è più patria del romanico che del gotico. Bologna fu una città in cui il neogotico ebbe un interprete particolare, Alfonso Rubiani, vissuto tra il 1848 e il 1913. A Rubiani si deve il restauro di alcuni fra i più importanti edifici monumentali della città, dalla Basilica di San Francesco ai palazzi di Renzo, dei Notai e della Mercanzia. Questi restauri, che oggigiorno definiremmo molto creativi, furono di forte impatto per i cittadini e probabilmente incentivarono la costruzione di edifici neomedievali anche al di fuori del centro antico. Edifici residenziali di vari tipi e dimensioni, dalla villa unifamiliare, immaginata come un piccolo castello, a più modesti villini bifamiliari e a grandi fabbricati plurifamiliari, ma anche sedi di associazioni, di scuole, di uffici pubblici, luoghi di culto, tutti caratterizzati da elementi architettonici e decorativi tipicamente neogotici, come finestre ad arco acuto, torrette merlate, veroni, guglie. Dei piccoli castelli o delle piccole cattedrali, insomma.
Oh che bel castello Marcondirondirondello, oh che bel castello Marcondirondirondà.
Facciamo qualche esempio. Passeggiando lungo il canale Navile, poco prima del sostegno di Corticella, se si guarda in alto si intravede il profilo di un castello, con tanto di torri merlate. Un castello antico? Ovviamente no. Si tratta di una villa fatta costruire alla fine dell'Ottocento, in forma di castello, dalla famiglia Pallotti. È situata al numero 184 di Via Arcoveggio e viene ancora oggi identificata come Castello Pallotti. Andiamo in un altro settore della nostra periferia, in via Selva di Pescarola. Lì, al numero 26, troviamo la villa De Maria Cesari che, al contrario del castello Pallotti, non era una nuova costruzione, ma la trasformazione in stile neomedievale di una villa settecentesca. Per conferirle l'aspetto di un piccolo castello, venne realizzato un portale a sesto acuto, che inizialmente non c'era, e aggiunto un balcone, sormontato dallo stemma dei De Maria Cesari. Furono anche costruiti merli sul coronamento della facciata. Veniamo ora a un edificio davanti al quale sicuramente ognuno di voi sarà passato almeno una volta, ossia il palazzo situato al numero 1 di via Saffi, subito fuori Porta San Felice, quindi molto più vicino al centro della città rispetto ai primi due. Questo edificio, che ha una ricchissima decorazione in laterizio, di ispirazione chiaramente neomedievale, venne fatto costruire nel 1886 dai fratelli Zappoli, proprietari di un salumificio industriale. Il progetto era di un professionista che divenne in seguito ingegnere capo del comune di Bologna, Filippo Buriani, il quale progettò anche tre palazzi neomedievali lungo via Indipendenza, quindi in zona centralissima.
Il mio ancor più bello marcondirondirondello, il mio ancor più bello marcondirondironda, noi lo ruberemo marcondirondirondello, noi lo ruberemo marcondirondironda.
Anche la Bolognina, quartiere prevalentemente di edilizia popolare, racchiude al suo interno un edificio di ispirazione neomedievale, costruito tra il 1926 e il 1927. Esso è situato al numero 2 di via Franceschini e si presenta come un tipico edificio castello con torre merlata e finestre a bifora e trifora dalle sottili colonnine di pietra. In origine era reso ancora più suggestivo da un giardino romantico, oggi non più esistente. Un altro luogo della città dove non ci immagineremmo di trovare fabbricati neomedievali è la via Porrettana. Eppure, proprio lì, al numero 68, non posto direttamente sulla strada, ma in un interno che sale verso la collina di San Luca, possiamo ammirare un altro esempio di villino castello, con tanto di ingresso a sesto acuto, torretta e piccolo verone. Insomma, dalla Bolognina a Corticella, da via Saffi a via Porrettana, per non parlare della zona di via Laura Bassi, la nostra periferia è punteggiata di questi fabbricati, che si ispirano a epoche passate e ci rammentano come a noi esseri umani piaccia sognare, illuderci di vivere in un altro tempo, in un'altra epoca, probabilmente pensata come migliore della nostra. Se non addirittura in un mondo immaginario in cui fanciulle dalle trecce bionde si affacciano al balcone richiamate dal suono di un liuto, come succedeva nei romanzi popolari, nelle opere liriche, nelle fiabe.
Voi non la conoscete agli occhi belli?
Chi?
Eulalia Torricelli di Forlì. Voi non la conoscete a Tre Castelli?
Sì!
Eulalia Torricelli di Forlì. Un castello per mangiare, un castello per dormire, un castello per amare De Rossi Giosuè.
Questo tipo di edifici si trova più facilmente nelle zone residenziali borghesi, dove vivevano persone che potevano concedersi abitazioni costose e alla moda. E tuttavia abbiamo visto che il gusto del neogotico arrivava anche nelle periferie tendenzialmente più popolari. Vi faccio altri due esempi. Il villino posto in via Piave 17, dotato di torretta con trifora e di piccolo giardino oggi schermato da un'alta siepe. Ci troviamo al margine estremo di un'espansione residenziale novecentesca, successiva alla Prima Guerra Mondiale, come si intuisce dal nome delle strade. Non lontano dallo stabilimento industriale Weber. Un contesto in cui la maggior parte degli edifici richiama lo stile razionale del ventennio fascista. Eppure, anche qui, qualcuno è riuscito a costruirsi il suo piccolo rifugio in forma di castello. L'esempio più straordinario l'ho trovato però a Santa Viola, in via del Miliario numero 17. Si tratta di un minuscolo edificio, addossato a un fabbricato più alto, con la facciata in mattoni a vista e una torretta ornata da merli alla ghibellina e da finestre ad arco acuto, ma della medesima altezza di tutto il resto. Una torre a un solo piano, insomma. Tutte le volte che ci passo davanti mi chiedo quali siano state le motivazioni e le aspirazioni di chi si era costruito o fatto costruire questa vera e propria casa giocattolo, un castello in miniatura.
con il treno che va in Puglia è partito De Rossi Giosuè. Vuole morire Eulalia Torricelli e mangia i dolfanelli di Giosuè. Fa testamento e lascia i tre castelli a chi non ha castelli come me.
Passando ai fabbricati non residenziali, il più famoso è certamente la chiesa di Sant'Antonio da Padova, fuori Porta Santo Stefano, in via Jacopo della Lana 2. Essa venne costruita nel 1904 e presenta tutti gli elementi tipici dell'architettura sacra neogotica, come le bifore ad arco acuto e i pinnacoli di coronamento. Forse meno nota, ma altrettanto interessante, è la chiesa di Santa Teresa fuori Porta Maggiore, in via Fiacchi 4, inaugurata nel 1926 e riccamente decorata in stile neogotico anche all'interno. Abbiamo pure edifici industriali di ispirazione neomedievale. Uno è l'ex salumificio a vapore Zappoli, che si estende lungo Viale Silvani, a fianco del fabbricato residenziale di Via Saffi 1, di cui abbiamo già parlato. Ha la facciata di mattoni a vista, su cui si aprono bifore e trifore a intervalli regolari e porta la scritta «Stabilimento a vapore», che certo tutti voi avrete notato almeno una volta. L'altro è lo stabilimento Gazzoni, fuori Porta San Donato, in via Barontini 20, la famosa fabbrica dell'idrolitina, che fu realizzata nel 1920 ed è tuttora visibile e ben restaurata, anche se non ospita più attività industriali, ma è sede di studi e di uffici.
Oh, che bel castello, ma con Mirandi Rondello, oh, che bel castello, ma con Mirandi Rondello.
Concludo con un caso veramente singolare, il Teatro Testoni, in via Matteotti 16, che un tempo era la casa del fascio rionale Nannini. Sorta fra il 1933 e il 1934 sul progetto di Ildebrando Tabarroni, un professionista che in quegli anni ricopriva molte cariche pubbliche, fra cui quella di presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, questa casa del fascio è un curioso esempio di fusione tra elementi architettonici tipici dell'architettura fascista, come il balcone con balaustra e la torre Littoria, con elementi neoquattrocenteschi, come le finestre a bifora riccamente decorate e il coronamento della torre. Per chi non ne conoscesse la storia, sembrerebbe anche questo un piccolo castello. La scelta di riproporre uno stile tardo medioevale in pieni anni 30 potrebbe ricondursi alla formazione e alla cultura professionale del progettista. Tabarroni era nato nel 1882, quando Rubbiani era ancora vivo e operante. È stato ipotizzato anche un richiamo a una frase del podestà di Bologna, Leandro Arpinati, a cui Tabarroni era molto legato. Arpinati avrebbe descritto la casa del fascio come la loggia dei cavalieri trecenteschi e come i palazzi dell'età comunale. Un'idea di medioevo ben diversa da quella romantica e sognante evocata dai costruttori degli edifici residenziali neogotici che punteggiano le nostre periferie. Spero, a questo punto, di avervi fornito sufficienti suggerimenti perché ognuno di voi possa partire per la propria, personale, caccia al castello.
Circolare periferica. Storie di luoghi e nomi della città fuori porta.
Io amo la periferia da quando ho incontrato te. Mi piace aspettare la sera seguendo le strade che portano lontano dalla città.
Un programma di Maria Claudia Grillini.
Le case in periferia risuonan di grida e di canzoni.